Vogliamo ancora leggere nella parola del Signore Matteo capitolo 11 verso 29. Dice: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime. Queste sono parole che Gesù ha detto e le ha dette per noi. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. Voglio condividere questa mattina qualcosa che riguarda la mansuetudine e l'umiltà. Sono due, diciamo, virtù che in Gesù troviamo tutte le virtù, ma queste virtù, l'umiltà e la mansuetudine, sono quelle che fanno funzionare la nostra autorità. Sapete, noi a volte diciamo che abbiamo autorità e possiamo cacciare demoni, possiamo calpestare serpenti, scorpioni. Il Signore ci ha dato questa autorità e noi dobbiamo usarla, ma questa autorità funziona quando siamo mansueti. Può sembrare strano, uno che è mansueto è uno che pare che tutti gli possono saltare addosso, ma non è così. Gesù è mansueto. Siate simile come me, ha detto il Signore, ma che sono mansueto e umile. Queste due virtù, la mansuetudine e l'umiltà, sono due caratteristiche importanti per noi, perché possiamo veramente entrare in quella benedizione che il Signore ci vuole dare. Cioè, quando noi comprendiamo che cosa significa mansueto, funzionerà l'autorità. Gesù era mansueto in che senso? Nel senso che lo Spirito Santo gli diceva tutto quello che doveva fare e lui lo faceva. Non faceva niente di sua iniziativa. La sua vita era completamente arresa. La sua vita era completamente abbandonata nelle mani del Signore. E il Signore faceva quello che voleva di Gesù. Amen?
Amen. Amen.
Quindi, dal momento in cui Gesù era mansueto, ma era mansueto per lo Spirito Santo, non era mansueto per i farisei, per i sacerdoti, per tutti i religiosi, per i romani. Non faceva quello che gli altri gli dicevano, non dipendeva dagli altri. Mansueto non vuol dire che chiunque ti dà un ordine tu lo devi seguire, ma c'era una determinata resa da parte del Signore a diciamo allo Spirito Santo, e basta, non c'era altro a cui Gesù doveva rendere conto. Ora, la mansuetudine deve consistere in questo: dobbiamo essere mansueti nella nostra vita allo Spirito Santo, cioè dobbiamo permettere allo Spirito Santo di poter parlare alla nostra vita e di fare quello che Lui vuole fare attraverso noi. Non dobbiamo noi fare quello che vogliamo, ma dobbiamo fare quello che vuole lo Spirito Santo. Noi dobbiamo fare quello che vogliono gli altri, che gli altri, chi la vuole cotta e chi la vuole cruda. Se tu fai la fai cotta, gli altri si lamentano, quelli che la vogliono cruda. Se la fai cruda, si lamentano quelli che la vogliono cotta. Ma se la fai come il Signore la vuole, chi si lamenta si lamenta, non ha importanza, ma tu sei mansueto. Amen. Ora, l'autorità, la nostra autorità, quella che il Signore ci ha conferito, è un'autorità che funziona nella mansuetudine. Non possiamo dire io ho autorità, ma poi faccio tutto quello che voglio, e il Signore lo ignoro e gli dico anzi io al Signore quello che deve fare. Se pensiamo che il Signore debba fare quello che noi vogliamo, ci sbagliamo. Noi dobbiamo fare quello che Lui vuole. Amen. Ora, questa cosa dell'autorità e della mansuetudine la possiamo vedere nella vita perfettamente di Mosè. A parte che lo vediamo in Gesù, in tutto quello che Gesù ha detto. Quando Gesù predicava, dicevano le persone: ma costui parla come uno avente autorità. Le sue parole pesavano, le sue parole erano autorevoli, le sue parole creavano, le sue parole portavano un cambiamento nelle condizioni. Quando Gesù parlava, gli infermi guarivano, mandò la sua parola e li guarì, dice la parola. Ma quando Gesù diceva vai, il tuo servo sta bene, nel quel preciso momento in cui ha detto al centurione che il suo servo stava bene, è stato guarito completamente, proprio in quel momento, perché il servo, il centurione, aveva detto non c'è bisogno che vieni a casa, di una parola. Ma appena Gesù ha parlato, in quel preciso momento in cui Gesù ha aperto la bocca, quell'uomo è stato guarito. Che parola di autorità! Vediamo nella vita di Mosè. Leggiamo, però faremo delle letture complete. Predico poco, ma leggiamo molto stamattina. Ma voglio che però vi calate nella scena come se fosse un film. Quindi dovete seguirla la lettura. Ve lo chiedo come collaborazione. Altrimenti rimane una cosa che non si capisce. Quindi seguite le parole e immaginate la scena. Comincia con un fatto. Numeri capitolo 12 dal verso 2 fino al verso 15. Leggo l'ultima parte del verso 2, le ultime tre parole, e poi passiamo al verso 3. E l'Eterno sentì. Che cosa? Sentì quello che dicevano Aronne e Miriam, fratello e sorella di Mosè. Sentì le mormorazioni. Or Mosè era un uomo molto mansueto, vedete? Più di chiunque altro sulla faccia della terra. E l'Eterno disse subito a Mosè, ad Aronne e a Miriam. Dio parlò e li chiamò tutte e tre. A Mosè non aveva niente da dirgli, ma ad Aronne e a Miriam aveva qualcosa da dirgli. Voi tre uscite e andate alla tenda di convegno. Così loro tre uscirono. Allora l'Eterno scese in una colonna di nuvola, si fermò all'ingresso della tenda e chiamò Aronne e Miriam. Quindi immaginate una nuvola, Mosè, Aronne e sua sorella, tutte e tre davanti alla nuvola, e sentono una voce che esce dalla nuvola e disse: Aronne e Miriam. E loro si fecero avanti, ambedue si fecero avanti. L'Eterno quindi disse: ascoltate ora le mie parole. Quindi dalla nuvola usciva questa voce sicuramente tonante. Se vi è tra di voi un profeta, io l'Eterno mi faccio conoscere a lui in visione e parlo con lui in sogno, ma non così con il mio servo Mosè, che è fedele in tutta la mia casa. Significa, tutti possono essere fedeli, ma non come Mosè. Mosè fa tutto quello che gli dico, tutto. Con lui io parlo faccia a faccia, facendomi vedere, e non con detti oscuri, ed egli contempla la sembianza dell'Eterno. Lui mi vede, voi avete un'idea di me, ma lui mi vede faccia a faccia. Perché dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè? In realtà gli voleva dire: ma come vi permettete di giudicare Mosè? Voi state giudicando me. Perché io e Mosè ci parliamo. Io e Mosè. Mosè non fa niente senza che me lo sottopone. Mosè non fa niente senza che io lo approvi. Mosè non fa niente di sua iniziativa. Tutto quello che Mosè fa è perché io l'ho approvato. Gli sta dicendo questo. Così l'ira dell'Eterno si accese contro loro, poi egli se ne andò. Quando la nuvola si fu ritirata di sopra la tenda, ecco Miriam era lebbrosa, bianca come neve. Aronne guardò Miriam ed ecco era lebbrosa. Ora, a chi è che aveva sparlato? Miriam e Aronne. Ah, perché è lebbrosa solo Miriam e Aronne? Perché sicuramente la musica comincia a obbedire. E Aaron ci ha chiesto, guardate che le donne, con tutto il rispetto per le sorelle e anche di mia moglie, che è una donna timorata, molto timorata di Dio, hanno, avete un potere di influenzare i mariti e fargli fare quello che magari i mariti non vorrebbero fare. Loro sono capaci. Ora, noi purtroppo i mascoli siamo forti, sembra che siamo forti, però poi, ecco, dobbiamo sottoporre se quello che a volte sono sagge le nostre mogli e che sanno dare i giusti consigli, ma dobbiamo vedere se Dio è d'accordo. Aaronne disse a Mosè: te, Signor mio, non addossare su di noi la colpa che abbiamo stoltamente commesso e il peccato che abbiamo fatto. Guardate, ora Aaronne, vedendo sua sorella Miriam leprosa, in qualche modo teme, dice: se arriva ci viene la lepra, mi è come meno. E allora si rivolge al suo fratello e lo chiama Signore. Gli viene un po' la paura. Deve non permettere che ella sia come un morto, la cui carne è già mezza consumata quando esce dal grembo di sua madre. Così Mosè gridò all'Eterno dicendo: guariscilo Dio, te ne prego. Guardate che cuore, pronto subito a pregare per sua sorella che lo aveva sparlato. Allora l'Eterno rispose a Mosè: se suo padre le avesse sputato in viso, non sarebbe forse nella vergogna per 7 giorni? Si è dunque isolata fuori dell'accampamento 7 giorni, dopo ciò sarà di nuovo ammessa. Miriam dunque fu isolata fuori dall'accampamento 7 giorni e il popolo non si mise in cammino finché Miriam non fu riammessa nell'accampamento, poi fu guarita. Ma perché Mosè ha interceduto? Quindi Mosè non si è difeso, Mosè non ha detto niente, Mosè solo ha interceduto per sua sorella, nonostante, ma guai a chi si permette di toccare chi è che è umile e mansueto, che si sta facendo guidare da Dio. Io voglio dire una cosa: quando noi entriamo nell'ubbidienza, noi entriamo nell'autorità. Noi facciamo funzionare l'autorità. L'autorità ci è stata data, ci è stata delegata, ma funziona mentre noi svolgiamo il nostro compito. Se andiamo a leggere in Matteo capitolo 28 il mandato dal 18 fino al 20, poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Amen. Qui vediamo che il Signore dice che gli è stata data autorità su ogni cosa, in ogni territorio, dovunque, in cielo, sulla terra, dovunque. Non c'è un posto in cui Gesù non abbia autorità, non c'è una cosa su cui Gesù non abbia autorità. Tutto è soggetto all'autorità di Gesù Cristo. Non c'è un territorio che non è sotto l'autorità del nome del Signore Gesù Cristo. Non c'è territorio palestinese, non c'è territorio ebraico, non c'è territorio cristiano, non c'è territorio
egiziano, non c'è nessun territorio in cui Gesù non possa predicare, cioè non possa utilizzare la sua autorità. Ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra, dice il Signore. Ogni autorità mi è stata data dappertutto e su ogni cosa. E quindi andate dunque in tutto il mondo, dovunque voi andate, andate con il mio mandato e fate quello che siete chiamati a fare. Voi potete andare a fare quello che io vi ho comandato e andate con la mia autorità. Io vi ricordo che autorità aveva Gesù quando compiva la sua missione. Che tipo di autorità aveva Gesù? L'autorità anche di dire alla tempesta di calma. fermarsi, l'autorità di fermare il vento, l'autorità di far venire pesci, l'autorità di parlare alle circostanze, le più assurde, le più difficili. Poteva parlare e le cose succedevano, poteva parlare e le cose accadevano e la trasformazione avveniva, i pesci entravano nella rete, il mare si calmava, i ciechi vedevano, gli zoppi camminavano, i lebbrosi venivano mondati. Ogni autorità funzionava. Perché? Perché il Signore ce l'ha questa autorità, e l'ha delegata, ha detto: quando voi andate nel mio nome, sappiate una cosa, che potete usare l'autorità, ma nel compimento della missione. E la missione è quella di predicare e fare discepoli. Non dire: Gesù ti salva, lo portate in chiesa e lo abbandonate. No, le persone devono essere discepolate, devono essere disciplinate, cioè diciamo devono imparare a fare vedendo come noi facciamo, vedendo quello che noi facciamo. Amen?
Amen.
Allora, nel compimento dell'autorità, quando noi predichiamo il Vangelo, abbiamo una autorità meravigliosa che deve fluire, deve funzionare. I demoni lo sanno quello che devono fare quando noi facciamo quello che dobbiamo fare, ma se noi facciamo quello che vogliamo fare, i demoni ridono, si mettono a girare attorno a noi, ci guardano in faccia e ci dicono: ma come, ma che sei, ma con quale autorità mi dici queste cose? Ma se siamo sotto l'autorità del Signore, allora stiamo facendo quello che il Signore ci dice. Ecco perché io sto dicendo questo stamattina: facciamo in modo che la nostra autorità funzioni, facciamo in modo che la nostra vita sia veramente arresa al Signore. Non so che cosa è successo al mixer, ma io lo posso il microfono, tanto oggi è così, io continuo a predicare come un trattore.
Amen.
Mi dispiace per chi va e viene, perché devono attaccare, staccare, eccetera eccetera. Mosè aveva la virtù della mansuetudine. Abbiamo detto che era l'uomo più mansueto della terra, l'abbiamo letto stamattina. Ma in Numeri, capitolo 16, vediamo una situazione che succede. Questo capitolo molto ampio ci fa vedere e capire una condizione. E questa condizione è quella che c'è sempre dappertutto, anche nelle chiese, anche nel mondo: la ribellione. Sapete che cos'è, no? Anche a quei tempi c'è stata una ribellione nelle navi, si chiamava ammutinamento. Ecco, c'è stato un ammutinamento, una ribellione. E leggiamo: or Core, figlio di Izzar, figlio di Keat, figlio di Levi, cioè praticamente era un levita questo Core, insieme con Datan e Abiram, figlio di Eliab, o Eon, figlio di Pelet, figlio di Ruben, quindi che Core, un levita, Datan e Abiram, figlio di Eliab, si levarono davanti a Mosè assieme ad alcuni altri dei figli di Israele, 250 principi dell'assemblea. Quindi questi tre avevano radunato 250 principi. Ora immaginate, in questo luogo ci sono 136, 250, immaginate il doppio, pieno pieno di persone. Non so se ci vanno 250 sedie, forse non ci vanno qua, ma considerate 250 persone infilate qua dentro come le sardine. Mosè e Aaron le messe davanti, si presentano questi tre malandrini davanti a Mosè e con questi principi che sostenevano questi tre. E cosa dicono? Essi si radunarono contro Mosè e contro Aaron e dissero loro: avete oltrepassato i limiti, perché tutta l'assemblea è santa,
Ciascuno di essi è l'Eterno in mezzo a loro, perché dunque vi innalzate sopra l'assemblea dell'Eterno. Insomma, ci stavano dicendo questi tre, sostenuti da quei 250, a quei due, Aronne e Mosè: voi avete oltrepassato i limiti, voi pensate che siete voi soli, voi state dominando su di noi e noi stiamo subendo le vostre scelte, quando noi non siamo considerati nessuno e invece siamo come voi. Anche noi siamo santi, voi lo siete, ma anche noi siamo come voi. Quindi voi avete superato i limiti con le vostre scelte e le vostre azioni e non vi siete accordati con noi. Questo è quello che questi tre stavano dicendo a Mosè e a Aronne. Ora guardate che cosa succede. All'udire questo, Mosè si prostrò con la faccia a terra. Immaginate questa scena, 250 persone, più questi tre, Mosè e Aronne messo davanti, Mosè, che sentendo quelle parole, avete oltrepassato i limiti, si prostra, si stira per terra, mette la faccia a terra. Poi parlò a Core e a tutta la gente dicendo: domani mattina l'Eterno mostrerà chi è suo e chi è santo e lo farà avvicinare a sé. Farà avvicinare a sé colui che egli ha scelto. Fate questo, prendete dei turiboli, tu Core e tutta la tua gente, domani mettetevi dentro del fuoco, ponetevi sopra dell'incenso davanti all'Eterno, e colui che l'Eterno avrà scelto sarà santo. Avete oltrepassato i limiti, figli di Levi. Ora è Mosè che lo dice, ma con calma. Lui, sapete, non cerca di giustificarsi di niente, non gli dice niente, completamente niente, non gli dice, però alla fine gli dice: siete voi che avete oltrepassato i limiti. Ok, voi domani mattina vi presentate con un turibolo acceso e dell'incenso e poi vediamo. Dio sceglierà chi è santo e chi non è. A Mosè avrebbe, io al posto di Mosè, gli avrei detto: ma che ve lo siete dimenticati le 10 piaghe in Israele, in Egitto? Ve lo siete dimenticati quando siamo usciti? Ve lo siete dimenticati la notte in cui tutti gli egiziani hanno avuto una morte a casa? Quando è passato l'angelo della morte, il primogenito, ogni primogenito, anche degli animali che c'erano, è morto. Ve lo siete dimenticati quando ci siamo trovati davanti al Mar Rosso? Ve lo siete dimenticati mentre stavamo attraversando il Mar Rosso e arrivavano gli egiziani che ci inseguivano? Ve lo siete dimenticati che gli egiziani sono morti tutti? Ve lo siete dimenticati che siamo usciti tutti dal mare a piedi asciutti? Ve lo siete dimenticati? Vi siete dimenticato tutto, vi siete dimenticati che ogni giorno che la benedetta manna e la mangiate, ve lo siete dimenticati? Ma lui non ha detto niente, ok, domani mattina andiamo a vedere, voi dite che siete santi come me, voi dite che siamo tutti uguali, va bene, se siamo tutti uguali domani mattina siamo qui, portate ognuno un turibolo. Perché Mosè parla così? Perché è sereno e sicuro del fatto suo. Lui sa che tutto quello che fa è perché Dio glielo dice, sa che il nemico non può dire niente contro, perché in questo caso sta combattendo non contro Mosè e Aronne, sta combattendo direttamente contro chi ha preso tutte le decisioni che Mosè e Aronne hanno passato al popolo. Ok, ve la vedrete con Dio domani. O domani discuterete con Dio. Io vi dico una cosa sola: avete oltrepassato i limiti voi. Ma è nella questa cosa, ma la prima cosa che ha messo la sua faccia a terra ha detto: Signore, io sono qua, solo tu mi puoi proteggere da questi, solo tu mi puoi proteggere da questi ribelli, solo tu puoi fare giustizia. E se questi tre erano riusciti a portare lì 250 principi, immaginate questi 250 come avevano influenzato un popolo. E tutto il popolo era ribelle, avevano trascinato il popolo alla ribellione. Ma l'atteggiamento di Mosè è un atteggiamento particolare. E continuiamo a leggere dal verso 8. Mosè disse poi al Core: ora ascoltate, o figli di Levi. E qui sta cercando di farli ragionare e dice: è forse poca cosa per voi che il Dio di Israele vi abbia appartati dall'assemblea di Israele e vi abbia fatto avvicinare a sé per compiere il servizio del tabernacolo dell'Eterno, per stare davanti all'assemblea e servire loro? Vi pare poco che Dio vi ha scelti come tribù per fare il servizio del Signore? Rispetto a tutte le altre tribù voi siete stati scelti? Vi sembra una cosa da niente che Dio ha scelto voi per servire nel servizio? Egli ha fatto avvicinare a sé tutti, se e tutti i tuoi fratelli, figli di Levi, con te. Ma ora vorresti anche il sacerdozio? Volete anche il sacerdozio? Volete anche essere sacerdoti? Volete fare anche i sacerdoti? Per questo tu e tutta la tua gente vi siete radunati contro l'Eterno. Voi non vi siete radunati contro Aronne e contro Mosè, voi vi siete radunati contro Dio. E chi è Aronne? Perché mormorate contro di lui? Ma perché mi ha pigliato con chi? Chi è? Chi è stato scelto da Dio? Ma perché ve la prendete con lui? È lui che è stato scelto, Aronne e la sua casa. La famiglia di Aronne sono i sacerdoti, voi siete leviti per il servizio, ma Aronne è sacerdote, i suoi figli, la sua discendenza sono i sacerdoti. Questa è una scelta che non ho fatto io, l'ha fatto Dio, e quindi ve la prendete con Dio, non va abitato qua Aronne. Allora Mosè mandò a chiamare Datan e Abiram, agli altri due che non si erano presentati, figli di Eliab, ma essi dissero: noi non saliremo, visto malangino, manco si sono manco presentati. E forse poca cosa l'averci fatto uscire, guardate invece che giustificazione non lo vuole. Fatti uscire da un paese dove scorre il latte e il miele, si sono dimenticati dove facevano i mattoni, senza essere pagati, per farci morire nel deserto, perché tu voglia dominare su di noi. E inoltre non ci hai condotti in un paese dove scorre latte e miele, e non ci hai dato in eredità campi e vigne. Vuoi tu cavare gli occhi a questa gente? Noi non saliremo. Significa, fino a stura ha fatto quello che ha voluto, ma ora non facciamo più niente secondo quello che tu ci dici. Quindi Mosè voleva farli ragionare, voleva farli riflettere, perché sapevo che cosa stava per succedere. E quelli invece, dal verso 15, allora Mosè si adirò forte, e vedete, un uomo mansueto si può adirare, si adirò forte e disse all'Eterno: non accettare la loro oblazione, io non ho preso da costoro neppure un asino e non ho fatto torto ad alcuno di loro. Ma il Signore lo sapeva. Poi Mosè disse a Core: tu e tutta la tua gente trovatevi domani davanti all'Eterno, tu e loro con Aronne, e ciascuno di voi prenda il suo turibolo, vi metta dentro dell'incenso e porti ciascuno il suo turibolo davanti all'Eterno. Saranno 250 turiboli, anche tu e Aronne prenderete ciascuno il vostro turibolo. Essi dunque presero ciascuno il suo turibolo, vi misero dentro del fuoco, vi posero sopra dell'incenso e si fermarono all'ingresso della tenda di convegno con Mosè e Aronne. Core convocò tutta l'assemblea contro di loro all'ingresso della tenda di convegno. Allora Core non solo buttava i 250 chieduribole accesi, ma convocò l'assemblea, quindi le migliaia di persone, e le portò davanti, lì, li portò là vicino, le migliaia. Convocò tutta contro di loro all'ingresso della tenda di convegno. Allora l'Eterno parlò a Mosè e Aronne dicendo: separatevi da questa assemblea e io li consumerò in un attimo. Guardate cosa gli dice: allontanatevi da questi che io li distruggo tutti in un istante. Ma Mosè, essi si prostrarono con la faccia a terra e dissero: oh Dio degli eserciti, di ogni carne, poiché un solo uomo ha peccato, dovresti tu adirarti contro tutta l'assemblea? C'è stato Core che ha innescato tutto questo fuoco, non punire tutti gli altri. Ma gli altri ci stavano andando appresso, però. Gli altri se lo meritavano. Ma Mosè intercede. Allora l'Eterno parlò a Mosè dicendo: parla all'assemblea e di: allontanatevi dalla vicinanza della dimora di Cora, di Datan e di Abir. Allora tutta quella gente, quella massa, digli che si allontanassero da questi tre. Mosè quindi si levò e andò da Datan e da Abir, e gli anziani di Israele lo seguirono. Egli quindi parlò dall'assemblea dicendo: allontanatevi dalle tende di questi uomini malvagi, non toccate nulla di ciò che loro appartiene, per non essere consumati in tutti i loro peccati. Così essi si allontanarono dalle vicinanze della dimora di Core, di Datan e di Abiram. Datan e Abiram uscirono e si fermarono all'ingresso delle loro tende con le loro mogli, i loro figli, i loro piccoli. Questi erano convinte, proprio convinte che erano santi, ed erano convinti. Ma leggiamo al verso 29, continuando: se questa gente muore, dice Mosè, come muoiono tutti gli uomini, se la loro sorte è la sorte comune a tutti gli uomini, l'Eterno non mi ha mandato. Sono un impostore, ne vi dovete seguire più. Ma se l'Eterno fa una cosa nuova, se la terra apre la sua bocca e li ingoia con tutto ciò che a loro appartiene, ed essi scendono vivi nello Sheol, allora riconoscerete che questi uomini hanno disprezzato l'Eterno. Guardate, in questo momento sta parlando da Dio e Mosè, ma sta come se stesse parlando con la bocca di Dio. Lui sta dicendo quello che sta per accadere. Ora io vi dico che sono un impostore se in questo momento non si, se ora non si apre la terra, non inghiotta queste persone. Se non succede, allora seguite queste persone. Ma se succede, sappiate che Dio non ha scelto questi qua, ha scelto noi. Ora avvenne che appena ebbe finito di proferire queste parole, il suolo si spaccò sotto di loro, la terra spalancò la sua bocca e li inghiottì con le loro famiglie, con tutta la gente che parteggiava per Core, con tutte le loro sostanze. Così scesero vivi nello Sheol, la terra si richiuse su di loro ed essi scomparvero di mezzo all'assemblea. Un funerale che è durato un istante. La terra li ha inghiottiti vivi, belle e sepolti, e poi si è richiusa. Si è come una cerniera. E questi sono scomparsi, 250 più quei tre, 253 persone in un istante, inghiottiti dalla terra, vivi, perché Mosè ha parlato. Guardate cosa fa l'autorità delegata. Quando noi siamo nell'ubbidienza e noi parliamo ai demoni, fratelli, i demoni manco lo sanno che devono immediatamente ubbidire al primo fiato. Perché qua abbiamo letto, appena Mosè finì di proferire quelle parole, immediatamente si aprì il terreno, immediatamente inghiottì quelle persone e immediatamente si è richiuso. Cioè in un istante, non so quanto tempo è durato, ma hanno visto che la terra si è aperta e questi sono andati a finire tutti inghiottiti e subito richiuso. Quelle persone non c'erano più, scomparsi. Ma leggiamo dal verso 41. E quindi il giorno seguente tutta l'assemblea dei figli di Israele mormorò contro Mosè. Guardate, non avevano imparato niente, manco questi. Ancora continuano imperterriti a mormorare. Questi non hanno visto che cosa era successo a quelli che hanno iniziato la mormorazione, a quelli che hanno iniziato la ribellione. Non si sono resi conto che la stessa cosa poteva succedere anche a loro, o qualche cosa di diverso, ma che sarebbe stata una tragedia anche per loro. E dicono tutta l'assemblea dei figli di Israele mormorò contro Mosè e Aronne dicendo: voi avete fatto morire il popolo dell'Eterno, l'avete fatto morire voi. Ma come può una persona normale fare aprire la terra fare inghiottire 253 persone e richiudere all'istante con la parola di un uomo. Ma come può essere se non è Dio che è d'accordo? Se non è Dio che sta facendo questo? Io credo che Mosè non avesse nemmeno l'intenzione, però in quel momento Chiste avevano trascinato il popolo alla ribellione e stavano facendo morire anche le migliaia. E allora Mosè, pur di non far morire le migliaia, Chiste però ne scomparve. Questi non devono morire come muoiono tutti gli altri, ma ora in questo momento ci hanno a fare un funerale. Proprio in questo preciso momento l'autorità delegata è funziona nel momento in cui siamo occupati a fare quello che il Signore ci ha chiamato a fare. E quando il nemico ci ostacola del piano di Dio che noi stiamo cercando di mettere in azione, allora sappiate una cosa, solo allora possiamo cacciare i demoni. Ma non posso cacciare i demoni in una casa dove la gente fa quello che vuole e che non sono soggetti, non sono arresi al Signore. Noi possiamo cominciare a cacciare i demoni che sono attorno a noi, ma quando noi stiamo facendo, siamo entrati nel piano di Dio. Andate dunque e fate discepoli, insegnando loro ad osservare tutte le cose che vi ho comandato, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ora non tutti sono chiamati a battezzare, ma tutti siamo chiamati a predicare il Vangelo, tutti siamo chiamati anche a mostrare come si vive da cristiani, come essere esempio, con una vita integra, una vita corretta, una vita che diciamo è in linea con la parola di Dio e quindi coerenti più che altro alla parola del Signore. E gli altri devono vedere che camminiamo in verità, che camminiamo in amore, che camminiamo nella misericordia, ma che camminiamo con il timore di Dio soprattutto, non con il timore degli uomini. E gli uomini non li temiamo, così come Mosè non aveva paura di quei 253 che erano lì e loro erano solo due, non ha avuto nessun timore. Dice: domani venite a presentatevi con ognuno con un turibolo, poi vediamo. E poi vediamo chi è che Dio ha scelto e chi non ha scelto. Quindi ha messo la cosa nelle mani di Dio, ha lasciato le cose nelle mani di Dio, ma non ha permesso che Dio facesse una distruzione totale. Ha interceduto, ha detto: no, il popolo non c'è, chi sta, si sono fatti influenzare. Perdonati, sono stati trascinati. Ma anche loro avevano bisogno di una tiratina d'orecchie per chi si fanno influenzare. Quindi il giorno seguente tutta l'assemblea dei figli di Israele, dal verso 41 sto leggendo, mormorò contro Mosè e Aaron dicendo: voi avete fatto morire il popolo dell'Eterno. Ora avvenne che mentre l'assemblea si radunava contro Mosè e contro Aaron, essi si volsero verso la tenda di convegno. Ed ecco, la nuvola la ricopriva e apparve la gloria dell'Eterno. Dio era sempre lì, non ha mai lasciato Aaron e Mosè. Allora Mosè e Aaron si portarono davanti alla tenda di convegno e l'Eterno parlò a Mosè dicendo: allontanatevi da questa assemblea e io li consumerò in un attimo. Allontanatevi. Chisto ora muoiono tutti. Migliaia queste volte erano, queste erano migliaia. Ed essi si prostrarono con la faccia a terra tutte e due. Così Mosè disse ad Aaron: prendi il turibolo, mettiti dentro del fuoco preso dall'altare, poni sopra dell'incenso e portalo presto in mezzo all'assemblea e fa l'espiazione per esse subito, immediatamente. Tu sei sacerdote, subito espiamo per questo peccato, espiamo, perché se non muoiono tutti veramente. Poni sopra dell'incenso, portalo presto nell'assemblea, fai l'espiazione per esse, poiché è scoppiata l'ira che viene dal Signore e la piaga è già cominciata. Allora Aaron prese il turibolo come Mosè aveva detto, corse in mezzo all'assemblea ed ecco la calamità era già cominciata fra il popolo. Così mise l'incenso nel turibolo, fece l'espiazione per il popolo e si fermò tra i morti e i vivi. La calamità si arrestò e quelli che morirono per la calamità furono 14.700 e non furono tutti, forse là c'erano più di 50.000 persone. Oltre quelli erano morti, oltre a quelli che erano morti per il fatto di cuore, quei 253. Quindi 14.700 più 253 significa che quasi 15.000 persone hanno concluso la loro esistenza per la ribellione. Ma guardiamo l'atteggiamento di Mosè in questo. Come si muove quest'uomo umile, mansueto? Lui è sempre per la vita, è sempre per fare ragionare le persone, è sempre, ma lo spirito di ribellione. E chi è che è il ribelle dei ribelli, il capo dei ribelli, se non Satana? Core rappresenta Satana, l'attitudine di Satana, che è quello di portare le persone a ribellarsi alla volontà di Dio. Mosè è colui che rappresenta l'atteggiamento del nostro Signore Gesù Cristo, umile e mansueto, che è stato condotto al macello come una pecora muta, eppure sapeva. La pecora non sa che lo stanno portando al macello, ma Gesù lo sapeva. Anzi, già lo sapeva da prima, da quando è venuto sulla terra. Già dal cielo, quando ha scelto di nascere come uomo, sapeva che sarebbe stato disprezzato, rifiutato, macellato, sputato, offeso. E lui, quando racconta del padrone della vigna, che poi alla fine, dopo che hanno ammazzato i vignaioli, i messaggeri che mandava il padrone della vigna, poi gli manda il figlio e glielo uccidono. Già sapeva Gesù qual era il piano di Satana, il piano degli uomini, gli uomini che hanno ricevuto l'influenza di Satana. Ma questo atteggiamento di umiltà, questo atteggiamento di intercessore, questo atteggiamento di fare le cose timorati da Dio, ma non per reclamare la giustizia, ma perché il popolo sia salvato, perché il popolo sia benedetto, perché il popolo sia prospero, perché il popolo sia unto e viva nella benedizione. E questo popolo sopravviva a tutte le intemperie. Questo popolo sappiamo che ancora è vivo. Non c'è nessun popolo così antico che ancora conserva le tradizioni antiche come Israele. E tutti gli arabi non sono riusciti a distruggere. Stamattina mi è arrivato un messaggio che mi è stato condiviso, dove fanno vedere che tutto nasce ad Auschwitz, quando hanno sacrificato, cioè con tutta l'azione di, diciamo, che hanno fatto Hitler e naturalmente il sistema tedesco di sterminio, i campi di sterminio, 6 milioni di ebrei sono stati sterminati, sono stati uccisi, e disprezzando il popolo di Dio, alla fine ora l'Europa si ritrova piena di musulmani che vogliono portare l'Islam, con l'ambizione piena di ribelli, piena di... Non possiamo fare di tutta l'erba un fascio, ci sono anche delle brave persone, ma è proprio questo tipo di fede che semina anche queste cose. Comunque, Mosè è stato un uomo umile e mansueto. Abbiamo letto all'inizio, l'uomo più mansueto della faccia della terra. È Gesù che dice, imparate da me che sono umile e mansueto, io vi darò il riposo alle anime vostre. Venite a me. E quindi fate quello che è, prendete il mio gioco, significa entrate nel piano di Dio, entrate nel progetto di Dio, cercate di seminare nel regno, cercate di portare, di far entrare nell'arca della salvezza quelle persone che si stanno annegando, quelle persone che stanno morendo annegate, fatele entrare nel campo, fatele entrare nell'arca, portate salvezza, entrate nel progetto. Questo è quello che il Signore vuole che noi facciamo. La parola di Dio ci ricorda a proposito dell'autorità delegata, quando il Signore Gesù, abbiamo letto, ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque e fate discepoli. Questa è quella che è la missione di ognuno di noi. Quando ci entriamo in questa missione, noi entriamo nell'autorità delegata, diventiamo come Mosè. Quando parliamo, la nostra bocca diventa come se fosse la bocca di Dio. Noi professiamo una parola che porta guarigione, una parola che porta liberazione, una parola che porta la cessazione dell'azione di Satana. Quando Gesù entra nella sinagoga e chiama la donna curva e gli dice, e le dice: donna, sii liberata dalla tua infermità. E tutti gli altri speculavano per il fatto che era di sabato. Beh, Gesù dice: ma non doveva essere liberata questa donna che da 18 anni è stata legata da Satana? Non doveva essere liberata questa figlia di Abramo che da 18 anni era stata legata da Satana? Ecco, io vi dico che quando entriamo nell'ubbidienza della missione e mettiamo questo obiettivo nella nostra vita, io ti voglio dire una cosa: tu non sei qui per fare crescere solo i tuoi figli, non sei qui per prenderti cura della tua famiglia. Sì, ti devi prendere cura della tua famiglia, ma devi principalmente centrare la missione, che è quello di portare, ad avvicinare le persone a Cristo, avvicinare le persone alla fede, portare le persone al Signore Gesù Cristo. Siamo qui non solo per farci una, diciamo, goderci anche il creato, perché no, mentre siamo qui ce lo godiamo anche il creato, ma abbiamo una missione, non dobbiamo manco dimenticarlo, che il Signore vuole portare alla salvezza persone attraverso la nostra testimonianza di fede, attraverso la nostra predicazione, attraverso anche il nostro coraggio di andare controcorrente e di parlare e di dire che noi crediamo in Dio, e non ci dobbiamo vergognare che crediamo in Dio. L'Apostolo Paolo dice: io non mi vergogno dell'Evangelo, perché se è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E se io predico il Vangelo, le persone credono, e le persone, se credono, vengono salvate. Se le persone credono, vengono liberate dai loro peccati. Se le persone credono, vengono rinnovate nello spirito, ricevono una nuova natura e sono salvati. Ma fratelli, dov'è quello zelo che la mattina quando ci alziamo pensiamo: oggi devo fare entrare delle persone che sono lontane dal regno di Dio? Ma manco per sogno. Dov'è? Ognuno pensiamo: oggi magari a fare un'altra, e poi finalmente arrivo a casa, mi faccio una doccia, mi metto sdraiato sul divano, finalmente mi riposo, mi rilasso, perché viviamo una vita stressata, perché facciamo tante cose che magari a molte di queste potremmo farne a meno. Che alla fine, quando arriva l'ultimo giorno, il giorno della partenza, se ce ne rendiamo conto, diciamo: ma guarda, ho trascorso una vita facendo tante cose, tantissime cose inutili, quando invece avrei potuto pregare per i perduti, avrei potuto fare qualcosa perché i perduti potessero ricevere il Vangelo di Gesù Cristo, o quantomeno sostenere magari chi lo sta facendo e che rischia tutti i giorni e che non ha manco niente da mangiare, come faceva Paolo. Paolo, lui predicava, ma la notte lavorava. Quando c'era qualche chiesa sensibile lo sostenevano, ma quando non c'era persone sensibili e trovava persone che erano tirchie, lui non chiedeva soldi. Lui diceva: ok, voglio lavorare. E la notte faceva tende, poi le vendeva e con quelle tende si faceva la spesa, ma non cercava soldi a nessuno. Ma quando trovava persone sensibili, diceva: no, no, tu alla notte devi dormire, il giorno devi predicare, per te ci pensiamo noi. Allora Paolo portava molto frutto. Quando questo non succedeva, ok, non è un problema. Io la notte lavoro, poi dormo un po' e dopo predico. Ma non mi fermo, nessuno mi può fermare.
Ecco perché
poi a un certo punto, questo lo leggo, in Atti capitolo 13, dal verso 6, si trova in una determinata circostanza. Attraversata l'isola fino a Pafo, trovarono lì un mago, un falso profeta giudeo di nome Bar Gesù, che stava col proconsole Sergio Paolo, uomo prudente. Costui, chiamato a sé Barnaba e Saulo, cercava di ascoltare la parola di Dio. Ma Elimas, il mago, questo infatti è il significato del suo nome, resisteva loro cercando di allontanare il proconsole dalla fede. Allora Saulo, detto anche Paolo, ripieno di Spirito Santo, fissando gli occhi su di lui, disse: che cosa disse? Come disse? Diventò bocca di Dio in quel momento. In quel momento parlò con l'autorità delegata di Gesù Cristo. C'era un uomo che era una persona importante che stava aprendosi al Vangelo, il proconsole romano, e questo mago cercava di rompere l'anima, si potrebbe dire in un'altra maniera, comunque rompeva. E Paolo disse: uomo pieno di ogni frode, di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non la smetterai tu di pervertire le diritte vie del Signore? Dunque ecco la mano del Signore su di te, sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo. Immediatamente caddero su di lui caligine e tenebre, andava attorno in cerca di chi lo conducesse per mano. È diventato cieco, ma ha parlato come ha parlato Mosè. Ci ha detto: se questi muoiono come muoiono tutti, avete davanti un impostore. Ma se questi muoiono secondo una cosa nuova che il Signore fa, e che adesso si apre la terra e li inchioda e poi si richiude, allora vuol dire che Dio non ha scelto loro, ma ha scelto me. Che dire? Così è stato quello che ha detto Paolo, ha parlato nella stessa maniera, fratelli. È arrivato il tempo in cui noi dobbiamo parlare in autorità, dobbiamo fare funzionare la nostra autorità, ma non agitandoci, ma facendo con la pace nel nostro cuore quello che il Signore ci ha comandato. E quando ci troviamo davanti alle situazioni, vuol dire che facciamo come Mosè, ci mettiamo con la faccia a terra e diciamo: Signore, hai sentito? Io sto facendo quello che tu mi hai detto, vedi queste persone, allora ci vuoi pensare tu? Il Signore è là presente, subito si è vista, tutti hanno visto la gloria di Dio, vero Signore? Non l'abbiamo letto? E hanno visto la gloria di Dio e si è manifestata la gloria di Dio. Io non dico questo che dobbiamo andare a cercare i cori ingrati, i cori ingrati, perché ce ne sono, ma dobbiamo cercare di bloccare l'opera di Satana. Non combattiamo contro carne e sangue, ma combattiamo contro i principati, le potestà, i dominatori, contro quelli, quelle persone che vivono nel mondo dello spirito, nei luoghi invisibili. Signore, ci dà grazia e autorità di poterli detronizzare e di parlare con la massima pace e la massima sicurezza e dire: tu non hai nessun diritto di parola, io ti leggo nel nome di Gesù, devi andartene immediatamente, ti lascio sciolte solo i piedi per fuggire, ma tutto il resto sei legato, perché se ci attaccate i piedi non se ne vanno, o no? I piedi ce la stiamo lì, a destra ci ha scacciato, già l'ha fatto Gesù. Tu solo puoi gustare la soddisfazione e il piacere di calpestare quello che Gesù ha già calpestato. Amen? Quanti vogliono fluire nell'autorità delegata del Signore? Il Signore ci darà questa soddisfazione. Il diavolo sarà svergognato. Quando lui ride di noi, noi ci mettiamo con la faccia a terra e diciamo: non mi sto postando davanti a te, Satana, mi sto postando davanti al mio Signore. Io ho ricevuto la pace del Signore, sto facendo quello che il Signore mi sta ordinando, per cui io mi alzo e il Signore sa che cosa deve fare Lui. E io ho fiducia che Lui, io tanto so una cosa che ti posso legare, il Signore mi ha dato autorità. Ti leggo e ti ordino di andartene via e di lasciarmi libero nel nome di Gesù. Quando noi predichiamo, quando il diavolo vuole rubare, quando il diavolo vuole fare delle cose, è semplicemente ed esclusivamente uno sconfitto. Ci vediamo al Salvatore.